Tutti chi vi parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Come voi sentirete nella nostra sigla, no? Noi citiamo quattro libri, ma in realtà questa sigla è vecchia di 6 anni, cioè sono 6 anni che la facciamo girare su Radio Gamma 5. In realtà, oltre a quei quattro libri, dovremmo aggiungerne altre 6 o 7, ma è irrilevante, diciamo che ormai è una sigla storica e la lasciamo così com'è. Allora, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e che mentre vi sta trasmettendo sta anche pranzando, per cui con tutti i problemi che ciò comporta. Ma non è questo il punto, questo sta solo a giustificare se trovate qualche pausa strana fra un discorso e l'altro. Allora, nella prima parte della trasmissione abbiamo accennato proprio alla rappresentazione degli dèi che ha l'uomo, e che solo rappresentando gli dèi l'uomo può vivere in maniera sana, in maniera propositiva. Perché questo? Perché questa è la vita, cioè la vita è uscita dal brodo primordiale. Io uso sempre questa espressione proprio per dare una specie di inizio, no? Che poi non è quello l'inizio, ma non ha importanza. Quan Tzu parla delle 10.000 creature, poi a un certo punto dice sì, lo so benissimo che sono più di 10.000, però uso il termine per dare un'indicazione, no? Ebbene, la vita è uscita dal brodo primordiale e si è trasformata. Ha sedimentato tensioni su tensioni, ha sedimentato bisogni su bisogni, necessità su necessità, e ha costruito se stessa. Per cui tutte le forze della vita sono all'interno della vita stessa, cioè non sono delle forze trascendentali fuori della vita. Per cui queste forze che manifestano la vita sono le forze degli dèi, sono la rappresentazione degli dèi. E noi siamo una parte degli dèi, cioè gli dèi hanno formato noi stessi e noi li manifestiamo nella nostra quotidianità, e proprio nel manifestarli nella nostra quotidianità separiamo noi stessi, cioè la nostra peculiarità, da quello che è l'insieme degli dèi. E questo processo è sempre stato per milioni e milioni e milioni di anni. Soltanto negli ultimi 1700 anni arriva questa bestialità che è il monoteismo, che è il cristianesimo, questo pazzo di Nazareth, questo Gesù infame ed assassino, che ha un solo scopo: distruggere la vita. E per distruggere la vita è necessario distruggere gli dèi. Ebbene, noi adesso parliamo del lino orfico, il profumo di Atena. Perché parliamo del lino orfico, profumo di Atena? Attenzione, di Atena noi possiamo parlare per ore e ore, perché il mito di Atena è talmente vasto, cioè gli insegnamenti, le rappresentazioni, le necessità, l'intelligenza, il nous che Atena esprime, è una cosa talmente vasta e talmente incredibile che noi potremmo parlarne per ore. Ma noi non stiamo parlando di Atena in quanto Atena, stiamo parlando degli lini orfici, cioè della rappresentazione che di Atena ne dà lino orfico. Perché questo? Perché ogni via della stregoneria, gli lini orfici, gli oracoli caldaici, Tommaso Didimo, quello che vogliamo, la regione romana, sono tutte delle vie della stregoneria, cioè via della conoscenza e alla consapevolezza. Ogni via della stregoneria ha le sue peculiarità, per cui la rappresentazione degli dèi non è ciò che il Dio rappresenta in assoluto, ma è ciò che gli esseri umani vedono del Dio, perché solo quell'aspetto è ciò che a loro interessa. E al Dio questo va bene, perché solo in questo modo può essere rappresentato dagli esseri umani. Per cui ogni essere umano che percorre una via della stregoneria incontrerà gli dèi nella forma e nella visione che le sue strategie di vita li porteranno a vedere e ad essere. Bene, parliamo adesso di Atena e poi vediamo come la non rappresentazione degli dèi porta dei sconquassamenti psichici, e prenderemo un caso specifico in particolare. In orfico, profumo di Atena, Pallade, unigenita, augusta prole del grande Zeus, divina dea beata, che susciti la guerra dall'animo forte indicibile, dicibile, di gran nome, che abiti negli antri e che governi le alture elevate dei giochi montani e i monti ombrosi, e rallegri il tuo cuore nelle valli, godi delle armi, con le follie sconvolgi le anime dei mortali, fanciulla, che estenui dall'animo che incute terrore, che hai ucciso la Gorgone, che fuggi Talami, madre felicissima delle arti, eccitatrice, follia per i malvagi, per i buoni saggezza. Sei maschio e femmina, generatrice di guerra astuzia, dalle forme svariate, dracena, invasata, splendidamente onorata, distruttrice dei giganti flegrei, guidatrice di cavalli, tritogenia, che sciogli dai mali demone portatore di vittoria, giorno e notte, sempre, nelle ore piccole, ascolta me che prego, dalla pace molto felice, e satietà, e salute, nelle stagioni felici, Glaucopide, inventrice delle arti, regina, molto pregata. Preso sempre da Edizioni Iniorfici, Lorenzo Valla Edizioni, cioè Iniorfici Edizioni Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. Commento. Dopo aver vinto la battaglia contro i Titani, Zeus acquista il diritto di imporre le proprie condizioni per costruire la vita sul pianeta. In tutta la Teogonia esiodea, quanto nasce da Zeus altro non sono che le forze divine della trasformazione degli esseri della natura. Gli esseri della natura, ognuno seguendo le proprie specificità divine, scudi e la propria determinazione, scusate, per trasformarsi in dei, devono esprimere quegli dei che partoriti da Zeus diventano specificità divine, scudi ed armi, attraverso le quali costruire la via alla conoscenza e alla consapevolezza. Per riuscire a fare questo, Zeus deve trasformarsi in uno stregone. Mai, prima di lui, un dio, nato da Gaia, modificava se stesso per agire nella propria oggettività, nel proprio mondo. Fagocitare Meti, Zeus, fagocitando Meti, Zeus, acquisisce la coscienza della trasformazione, l'intelligenza progettuale, la capacità di agire per conseguire uno scopo. Nessun dio, prima di Zeus, riesce a fare questo. Il mito ci racconta che Gaia e Urano stellato annunciarono a Zeus che Meti, dopo avergli dato una figlia femmina, partorirà un dio maschio che lo detronizzerà. Il mito ci racconta della necessità di Zeus di modificare il destino, trasformandosi con un atto di volontà. Da tutto questo potere che Zeus esprime, emerge il dono di Zeus ai figli dell'essere natura, Atena. Atena è il potere dell'esistenza, che espresso dagli esseri della natura permette loro di superare, arricchendosi, l'ostacolo che era apposto a loro, Ares. Ares, Marte, dei romani più o meno, ma non è la stessa cosa, è contesa furente che attraversa gli esseri della natura e attraverso il quale gli esseri della natura costruiscono le loro strategie d'esistenza. Costruiscono gli equilibri e le condizioni affinché nuovi esseri, nuove specie nascano, crescano, si trasformino. Zeus, trasformandosi in uno stregone, provvede affinché tutti gli esseri della natura possano trasformarsi in stregoni e alle condizioni che li hanno portati a germinare, oltre che a manifestare la loro volontà e la loro libertà, vi aggiunge Atena. Atena si cala negli esseri della natura, così che la contesa furente non è più un esercizio di sola volontà e libertà, ma a queste vi aggiunge il nous. Si aggiunge l'intelligenza, progettualità, scopo, fine, intento, strategia. In altre parole, gli esseri della natura, il furore con cui risolvere le loro contraddizioni, possono aggiungere Atena. Un'Atena che eccita gli animi, portandoli ad affrontare, costruire e risolvere le contraddizioni della vita. Sia per quanto riguarda il lavoro, la trasformazione delle merci in prodotti, sia per quanto riguarda le relazioni sociali, sia per quanto riguarda il cammino che l'essere umano compie nell'essere natura. Così Zeus ha aggiunto qualche cosa ad Era affinché i figli di Era possano sviluppare se stessi e non soltanto nutrire Era. possano sviluppare il Dio che cresce dentro di loro, al fine di presentarsi armati all'Olimpo e richiedere quanto loro spetta. Manifestando Atena, l'essere della natura costruisce le sue strategie d'esistenza. Egli è come il lanciatore di giavellotto, ha una sola possibilità, ha solo questa vita a disposizione. Non si può permettere di sprecarla, non avrà altre occasioni, deve necessariamente vivere strategicamente. Così l'essere della natura si fa eccitare dalle tensioni di dover affrontare una contraddizione e di dover risolvere un problema importante per la sua esistenza. Questa eccitazione sveglia Atena dentro di lui, che agisce sulla sua ragione al fine di costruire delle soluzioni. Nel farlo, la grande Atena viene eccitata a sua volta e se l'essere della natura ha sufficiente potere personale, la grande Atena fuori di lui accorre in suo soccorso. Tanto i più problemi, tante più sfide quell'essere umano avrà affrontato e tanto più potente sarà il richiamo alla grande Atena, tanto più potente sarà il suo soccorso. Atena non guarda muta gli esseri figli di Era, ma sollecita i loro animi, li stimola, li chiama a risolvere le contraddizioni. Atena non è come Demetra, che erra in un mondo cercando gli esseri umani cui versare nettare e ambrosia. Atena viaggia con lance ed armi ed è sempre pronta al combattimento. Anche quando l'orrore cristiano era calato sul cuore degli uomini, Atena incitava la guerra, meglio di bastardi che si massacrano morendo una volta sola, che dei bastardi uomini grigi che muoiono mille volte dentro il loro cuore ogni giorno invocando e por fine ai loro tormenti. Così anche noi, mentre invochiamo la grande Atena alimentando il nostro farci Atena ed affrontare la nostra vita, prendendoci in nostre mani la responsabilità della nostra esistenza, possiamo dire: godi delle armi, con le follie sconvolgi gli animi dei mortali, fanciulla che estenui dall'animo che incute terrore, che hai ucciso la Gorgone, che fuggi Talami, madre felicissima delle arti, eccitatrice, follia per i malvagi, per i buoni saggezza. Sei maschio e femmina, generatrice di guerra, astuzia, dalle forme svariate, dracene invasata, splendidamente onorata, distruggitrice dei giganti flegrei, guidatrice di cavalli, tritogenia, che sciogli dai mali, demone portatore di vittoria, giorno e notte, sempre, nelle ore piccole. Ascolta me che prego. Da pace molto felice e sazietà e salute nelle stagioni felici. Glaucopide, inventrice delle arti, regina molto pregata. E questa è Atena. Manifestare Atena nella vita porta a vivere la vita strategicamente. Quando vi feci le trasmissioni sulla Teogonia Esiodea, vi ricordo che in quelle trasmissioni sottolineai come Atena altro non fosse che la rappresentazione dell'arte dell'agguato, cioè la capacità degli esseri umani di vivere nella loro quotidianità strategicamente, prendendosi in mano sia la responsabilità della propria vita, ma aggiungendo a questa il nous, l'intelligenza, il fine, lo scopo, il progetto, cioè la capacità degli esseri umani di affrontare il loro futuro. Bene, ma noi, questi sono gli dèi. Non sempre noi viviamo fra gli dèi, no? Noi, dagli dèi che spingono verso di noi, viviamo la coercizione cristiana. Oh là là, sta fischiando un po' tutto qua, eh? Allora, noi viviamo la coercizione cristiana. Allora, da un lato abbiamo una coercizione educazionale cristiana e dall'altro lato abbiamo le tensioni che da dentro di noi spingono per uscire e quelle tensioni che da dentro di noi spingono per uscire altro non sono che rappresentazione degli dèi che abbiamo dentro. La contraddizione che esiste fra gli dèi che abbiamo dentro e il condizionamento educazionale monoteista, cattolico in particolare nel nostro caso, creano delle discrepanze, delle dislessie che sono enormi, creano dei danni veramente eccezionali. Però se questo era vero fino a 50 anni fa, cioè fino a una quarantina di anni fa, questo aveva un tipo di forma, oggi, pur essendo questo una costante, si rappresenta con una forma leggermente diversa. Noi non abbiamo più il cattolicesimo, solo il cattolicesimo, ma abbiamo tutta una serie di movimenti religiosi che vanno dal buddismo all'islam, anche orientali, sciamanici, a tante altre cose, per esempio la teosofia, che vanno a creare dei substrati, cioè dei sovrastrati, sovrastratificazioni educazionali a quello che è la stratificazione educazionale cattolica. Cioè il cattolicesimo forma comunque la base fondamentale dello stupro emozionale dell'individuo, però questo stupro emozionale dell'individuo viene sovrapposto da tutta una serie di altre credenze, tipo la reincarnazione, per esempio, che si sovrappongono all'individuo. Ebbene, qui abbiamo un'esperienza che è interessantissima. Il pezzo è preso dal giornale Star Bene, settembre 2002. Non me lo invento io, Il pezzo fa parte di una rubrica sistematica che c'è su questo giornale, ed è la rubrica de Il corpo non mente. Il titolo del pezzo è Corpo e spirito che fatica a metterli d'accordo. Adesso ve lo leggo e poi lo commentiamo. Luisa ha 23 anni, da 4, attenzione, da quando aveva 19 anni, cioè, per cui chiaramente queste turbe sono sempre adolescenziali. Soffre di anoressia e il suo peso oscilla fra 39 e 42 kg. È in terapia da mesi e ora siamo in una fase in cui utilizziamo la distensione immaginativa, una tecnica che permette di sognare ad occhi aperti. Alcune subtecniche del sognare e della stregoneria vengono usate anche dalla psicologia e psicanalisi. Durante una seduta di distensione immaginativa emergono alcune immagini che colpiscono Luisa. È notte, tutto è buio, sono all'ingresso di una grotta, scorgo un lieve chiarore, con un po' di timore, non so dove mi trovo e questo mi rende nervosa, mi addentro. Più avanzo e più il chiarore si fa decisivo. Trovo un grande fuoco che illumina le pareti. In un angolo c'è una figura di spalle, inginocchiata davanti a un'immagine sacra. Sta pregando. Appena si accorge della mia presenza si volta e vedo che si tratta di un mistico, un eremita. Mi accoglie con tutti gli onori e mi parla della difficile via dell'estasi. Afferma che solo mortificando il corpo ci si può liberare dalla sua schiavitù e trovare la via dell'illuminazione. Mi dice: la carne inquina l'anima, solo la luce può salvarla. Mentre l'immagine comincia a svanire, ho la sensazione che l'anima si stia allontanando dal suo corpo, trasformandosi in luce pura. Luisa è stupita. Io sono assolutamente atea. Non ho nessuna preoccupazione per la vita eterna. Infatti queste cose qua ci sono sempre quelle che si dichiarano atei. In realtà è una difesa della ragione l'ateismo. La ragazza però concorda con l'eremita. È vero, la carne inquina l'anima. Quando mangio sento che i pensieri rallentano come se fossero soppesantiti da quello che ho appena inghiottito. Noi siamo umani, siamo gli unici dotati di pensiero razionale. Capirai, fosse un'invenzione. E a volte ci comportiamo come gli animali che passano la vita a cercare cibo, a mangiare e a rotolarsi nel fango. Non ci avevo mai pensato, ma mi rendo conto che una parte di me ammira quel mistico. Forse se fossi nata a quel tempo sarei stata anch'io un eremita. Alla seduta successiva psicanalitica, Luisa è molto agitata. Ricordo due o tre cose dell'immagine che mi lasciano perplessa. Ho avuto la sensazione che mentre parlava l'eremita sorridesse per farmi capire che tutto era uno scherzo. Poi però mi è sembrato che nel momento finale della separazione dell'anima il protagonista del sogno, a occhi aperti, avesse uno sguardo terrorizzato. Come uscire dalla trappola? Le propongo, dice il psicanalista, di provare a recuperare l'immagine durante il rilassamento. Al termine la ragazza racconta: È stata un'esperienza angosciante. Ho ritrovato la grotta a fatica perché era tutto buio. L'unica luce era quella dei fiammiferi, tutto era freddo. Ho visto una sorta di statua, era il corpo senza anima del mistico, il volto una maschera di paura. Poi mi sono accorta che c'era qualcos'altro, una sorta di entità, di spirito che riempiva la grotta, di un terrore senza nome. Non era cattiva, era spaventata come se fosse prigioniera. Nelle sedute successive Luisa interpreta così l'immagine, l'eremita è l'anima del mistico che si è liberata dal corpo, ma è rimasta intrappolata nella grotta, essendo immateriale, non può più alimentare il fuoco che si è spento, costringendo il corpo e l'anima in una dimensione di buio e di paura. Ma la cosa più strana è che in questi giorni sto rimurginando una frase che ho trovato in un libro, conclude Luisa. È il poeta libanese Khalil Gibran e dice: «È schiavitù vivere nello spirito se non diventa parte del corpo». Lei cosa ne pensa? E questo è l'analisi dei fatti che ha vissuto questa persona che è anoressica. Poi c'è a lato l'approfondimento, che c'è la sintesi di Fabio Vicelli, medico psicosomatista e psicoterapeuta a Milano, che vi leggerò dopo, però è interessante che noi ci facciamo l'analisi di questa situazione. Allora, il problema è questo. Il problema vero è che il condizionamento educazionale cattolico ha spinto le persone a pensare la mente e il corpo come due cose separate. Ci si dimentica che se esiste questa mente è perché esiste questo corpo, ed è questo corpo che alimenta quella mente. La direzione che assume la mente può favorire lo sviluppo del corpo e viceversa. La relazione è dialettica, ma la mente non è una cosa separata dal corpo, è manifestazione e qualità del corpo. L'anima non è un oggetto separato dal corpo, il sentire, il percepire, l'intuire, il pensare, ma sono emanazioni di questo corpo. Tanto più questo corpo sta bene, tanto più i bisogni psicologici, i bisogni della mente si manifestano e chiedono urgenza nei confronti del corpo. Il condizionamento educazionale cattolico fa distruggere il corpo, esalta la malattia, esalta lo star male, perché in questo modo, esaltando la malattia, esaltando lo star male, esalta quella che è la sorte della mente e la sorte dell'anima, della psiche. In realtà non è così, è esattamente il contrario di così. Se esiste questo sentire il mondo, se esiste questo percepire il mondo, è perché noi abbiamo questo corpo che ha forgiato se stesso, la propria psiche, la propria mente, come adattamento soggettivo alle variabili oggettive che ha incontrato. Se noi separiamo le cose, dico che le mie gambe sono cosa diversa dal mio corpo, e io comincio a condannare il mio corpo ed esaltare le mie gambe, alla fine va a finire che io avrò due gambe forti su un corpo scheletrico dove morirà sia il corpo che le gambe. E questo vale per questione della mente, per la questione della psiche, per la questione dell'intero essere umano. Ebbene, il paganesimo antico, tutte le religioni antiche hanno sempre messo in luce questa relazione dialettica. E Atena, che vi ho appena letto, non è cosa diversa dagli uomini, ma è espressione degli uomini. Il nous, l'intelligenza, non è diversa dall'essere umano, ma è espressione di quello, è solo di quell'essere umano che ha acquisito quell'intelligenza e quel nous attraverso le proprie strategie della vita. Allora, se noi dobbiamo curare la nostra mente, per curare la nostra mente dobbiamo innanzitutto curare il nostro corpo. Curare il corpo, fa star bene il corpo, permette di curare la mente. Avete mai visto voi uomini o bambini che muoiono di fame in Africa, che parlano di Aristotele o della filosofia trascendentale? No. Però il fatto di morire di fame, il fatto di avere il terrore di poter essere affamati, il fatto di avere una gerarchia che affama, permette di costringere le persone di non parlare di Aristotele, sto usando Aristotele come termine generico, e della filosofia trascendentale e dei progetti per costruire la vita. Per cui l'abbattimento del corpo, la distruzione del corpo, è esattamente ciò che cercano i cristiani per impedire agli esseri umani di sviluppare la loro volontà con la quale affrontare la vita. Chi ha fame di pane, chi è nella miseria, non pensa ai grandi progetti della propria esistenza. Perché? Perché il primo progetto che lui ha è quello di sopravvivere. E magari proprio perché sopravvivere è quello di scopare, di fare l'amore, di fare più figli possibile, perché in questo modo, se non altro, cerca di dare più possibilità alla propria specie di proseguire in eterno. Cioè, va bene, io sono fallito, io sono morto, sono affamato, però posso ancora scopare, mi faccio 40 figli se è possibile, perché almeno uno di questi figli possa riuscire a trovare abbastanza da mangiare, possa sviluppare il pensiero astratto e possa costruire il suo bene eterno. Pertanto, costruire la miseria significa effettivamente avere un qualcosa di infame e arrivare a far pensare alle persone di danneggiare il proprio corpo per non affrontare il futuro, per non affrontare la vita o per esaltare questa che sarebbe la mente, che poi alla fine non è più quello che è. E la qualità del proprio corpo, cioè la mente come qualità del proprio corpo, ma diventa la mente come un oggetto astratto che va ad uccidere il corpo, cioè un oggetto che chiede la propria separazione dal corpo. Io mi ricordo 30 anni fa c'era una vecchia storiella che girava, e forse vale la pena anche che la racconti, tanto per ricordarci, per ricordarla, insomma. In pratica, questa storiella prende un po' l'esempio da quella che è una vecchia storia di Roma, in cui qualcuno spiegò ai plebei che tutte le parti devono concorrere per il benessere della società. Ebbene, tutte le parti del corpo si misero in rivolta perché tutte le parti del corpo volevano comandare. Ogni parte del corpo umano decise di essere più importante di tutte le altre: il cervello perché pensa, il cuore perché pulsa il sangue, e le gambe perché fanno muovere il corpo, le braccia perché hanno la loro funzione, le dita volevano essere importanti, tutti volevano avere la preminenza e volevano essere considerati superiori e padroni del corpo. Alla fine, dopo che tutti ebbero chiacchierato e discusso, saltò fuori il buco del culo che disse: io voglio essere il padrone del corpo. Tutti naturalmente si misero a ridere davanti al buco del culo e il buco del culo incazzato si chiuse. Cosa successe? Che il buco del culo non si aprì più e la merda restò nel corpo, così tutto il corpo cominciò a deperire. Deperisci, il sangue non arrivava più al cervello, arrivava il sangue malato, il cuore faceva fatica a pulsare, le gambe si muovevano lentamente, le dita non funzionavano più. A quel punto tutte le parti del corpo decisero che la cosa più importante del corpo fosse il buco del culo, ed elessero il buco del culo come la parte più importante e dominante del corpo. Felice il buco del culo si aprì e cosa partorì? Un bellissimo stronzo. Questo è il risultato. Se noi separiamo mente, anima, corpo, psiche, emozioni, eccetera, non facciamo altro che partorire un bellissimo stronzo, né più né meno. In altre parole, se volete parole più fini, diciamo, non facciamo altro che abortire la vita del corpo fisico. Pertanto, noi non possiamo separare una cosa dall'altra. Dobbiamo sempre mantenere un equilibrio fra tutte le cose, pensando che la nostra mente, il nostro pensiero, il nostro parlato, la nostra psiche, la nostra intuizione, le nostre emozioni sono espressioni di questo corpo e sono degli organi di questo corpo, esattamente come un organo del cuore, la milza, il fegato, il pancreas. Né più né meno dobbiamo pensare in quei termini. E per riuscire a comprendere questo, a comprendere la necessità di sviluppare questo, vi faccio l'ultimo inorfico di oggi. Perché? Perché l'ultimo inorfico è una cosa che io amo moltissimo, oltretutto fra le altre cose. Ed è vediamo un attimo se riesco, anche perché non è mica detto, eh. Non è mica detto che ci riesca a farvelo anche tutto, perché non sempre riesco ad avere ciò che voglio, come voglio e quando voglio. A volte non riesco neanche a mettere a posto le cose in tempo. Vediamo qua, eccolo qua, perfetto, riesco a farlo tutto, sì, con un po' di fatica. Allora, vediamo, date un secondo che metto a posto due fogli uno sull'altro. Eccolo, vi faccio questa divinità degli gnorfici ed è profumo delle moire. Leggo l'inno. Moire infinite, care figlie della notte nera, dei molti nomi, ascoltate me che prego. Voi che abitando presso il lago celeste, dove l'acqua candida per il calore notturno scaturisce, nell'ombroso fondo lucente nell'antro di belle pietre, volate sulla terra infinita dei mortali, da dove avanzate verso la stirpe mortale che nutre opinioni, vana nella speranza, coperte di lini purpurei, nella pianura fatale, dove l'opinione guida il carro che percorre tutta la terra, verso la meta della giustizia, delle speranze e degli affanni, e dell'antica legge, dell'infinito potere retto da buone leggi. La Moira sola infatti osserva nella vita. Nessun altro degli immortali che occupa le cime dell'Olimpo nevoso è l'occhio perfetto di Zeus, poiché quanto ci succede tutto sanno la Moira e la mente di Zeus continuamente, ma beate, di cuore benevolo, d'animo mite, altro poi la chiesi, Cloto, a me venite, figli di padre illustre, aeree invisibili, immutabili, sempre indistinte, che tutto donate, che togliete necessità per i mortali, Moire, esaudite le mie sante libagioni e le preghiere, con volontà propizia, venendo agli iniziati, liberatrici di mali. È finito il canto delle Moire che Orfeo ha tessuto. Sempre dai Gnorfici, edizione Lorenzo Valla, di Gabriella Ricciardelli, la traduzione. Da dove avanzate? Verso la stirpe mortale che nutre opinioni, vana nella speranza, coperta di lini purpuri nella piana fatale, dove l'opinione guida il carro che percorre tutta la terra verso la meta della giustizia, della speranza, degli affanni e dell'antica legge dell'infinito potere, retto da buone leggi. È l'essenza stessa delle Moire. Le Moire sono figlie di notte, nascono dalla notte nera e rappresentano lo svolgersi della vita, il passaggio di tutta l'energia vitale da inconscio a cosciente. Tutto questo processo di trasformazione universale è rappresentato dalle Moire, figlie di notte nera, dove il termine notte nera non sta solo a indicare la visione dei veggenti relativa allo spazio siderale, alla loro sospensione nell'immenso silenzio, ma sta ad indicare la non esistenza in tutto l'universo della coscienza e della consapevolezza. La nera notte è l'uno e l'altro, proprio perché nera notte è l'uno e l'altro, genera i suoi figli dall'assenza di coscienza di sé, portano alla nascita, la trasformazione e la trasformazione della coscienza di sé in tutto l'universo. Le regole sono antiche, generate da necessità, date quelle condizioni, e proprio quelle condizioni, la trasformazione dall'inconsapevole alla consapevolezza può venire solo fin tanto, solo filando la propria esistenza. Questo per ogni essere figlio di Urano stellato, che prende consapevolezza di se stesso. Così, prendere coscienza di se stesso, nascere, significa sommare la propria volontà a necessità che ha portato in essere. Sommare la propria volontà significa iniziare a filare la propria vita. Si fila la propria vita in ogni presente. È la sequenza di presenti che operando costruiamo. Che abbiamo vissuto ci permette di agire nel presente in cui stiamo operando. Nel presente in cui stiamo operando costruiamo il futuro. Atropo, il destino. Lo guardiamo quando ci giriamo indietro. Il destino lo guardiamo volgendo indietro lo sguardo e vedendo le scelte che noi abbiamo fatto usando la nostra volontà e che hanno portato a costruire quello che siamo nel nostro presente. Mi fermo un attimo per ricordarvi una cosa. Vi ricordate quando Gaia e Urano stellato hanno detto a Zeus se metti dopo una figlia femmina Atena, partorirà un figlio maschio, questo ti farà un mazzo tanto e ti detronizzerà. Ebbene, Zeus cambia il destino. Perché questo? Perché non è che ciò avvenga, ciò che dicono Gaia e Urano stellato, ma è ciò che avverrà se quelle azioni continueranno nella loro sequenza dei mutamenti. Zeus cosa fa? Diventa uno stregone e cambia la propria sequenza dei mutamenti, cioè si prende in mano la responsabilità di imporre se stesso rispetto alla sequenza dei mutamenti in atto. Pertanto noi abbiamo un destino, ma il destino non è altro che il proseguo dei mutamenti che è in corso in questo momento. Se noi in questo momento immettiamo nei mutamenti una variabile, e per farlo ci trasformiamo in un dio, perché? Perché ci prendiamo in mano responsabilità della nostra vita, quel destino non esiste più. Noi, immettendo nella nostra vita delle variabili, cioè la nostra volontà, cambiamo il destino che sarebbe stato se noi non avessimo agito, non avessimo immesso delle variabili. Ricordatevelo questo, perché fatto è una cosa immutabile solo perché è ciò che fa l'essere. Ma siccome l'essere non è solo l'essere, l'individuo non è l'essere come assoluto, cioè l'individuo vive il suo fatto, ma ogni volta che immette una variabile o il mondo attorno a lui immette una variabile nella sua vita, quel fatto viene a cambiare. Non confondiamo quello che è il concetto antico di destino con quello che è il concetto dei cristiani di destino che vogliono attribuire agli antichi. Sono due cose completamente diverse. Riprendiamo il discorso. Abbiamo agito all'interno delle condizioni che il nostro germinare ha incontrato e in quelle condizioni abbiamo imposto noi stessi. Da notte nera alla luce significa fissare il proprio percorso nella conoscenza e nella consapevolezza. Atropo è la più piccola delle Moire, ma ciò a cui noi tendiamo, l'infinito, ed è ciò a cui conducono gli esseri, le figlie della notte nera, alla luce nell'infinito, la luce della conoscenza e della consapevolezza, che uscendo dalla notte nera, l'inconsapevolezza, costruiscono determinando se stesse ogni coscienza venuta in essere. I grandi dei primordiali non possono calarsi fra gli esseri della natura e condurre le loro azioni. Così le Moire, per diventare parte degli esseri figli di Era, devono passare attraverso Zeus, che dopo aver vinto i titani ha acquisito il diritto di dettare le condizioni affinché i figli di Era germinassero e diventassero degli dei. Per questo motivo le Moire rinascono figlie di Zeus, per essere calati fra gli esseri della natura, ma vengono generate dalla giustizia universale, la Titanide, dalla quale nessuna consapevolezza può prescindere, Temi. Così rinascono le Moire, figlie di Zeus e di giustizia universale, e sorella di quella Diche, che altro non è che Temi, che si cala fra gli esseri figli di Era. L'essere umano germina e tesse la sua vita. La tesse in ogni momento presente, nel tesserla costruisce se stesso come Atropo, per gettarsi nell'infinito. Ogni essere della natura nasce e si fa fatto. Si fa fatto sommando la necessità che lo ha generato, la propria volontà con la quale esercitare il proprio libero arbitrio. Mentre l'essere umano si fa fatto e costruisce se stesso, aggiungendo consapevolezza a consapevolezza, potere di essere a potere di essere, eccoli i maghi neri, quelli che vogliono impedirgli di diventare atropo, dichiarare: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Genesi 3:22. Ripeto, il macellaio di Sodoma e Gomorra, quel lurido maiale che il Dio dei cristiani dichiara: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, è diventato un Apollo, può bussare alle porte dell'Olimpo. Perché? Perché la conoscenza del bene e del male, ciò che può fare per diventare un dio, l'uomo ha la consapevolezza per diventare un Dio. Dunque, attenzione, che non diventi un Dio, che non costruisca le strategie della propria vita, cioè che non allunghi il mano per cogliere dall'albero della vita eterna e diventare come uno di noi. Questo è quel macellaio criminale d'assassino del Dio dei cristiani che annienta la vita. Solo un miserabile vigliacco, farabutto, delinquente può fare questo. Il passo lo trovate Genesi 3:22. Così, obbedienti ed ossequienti, i preti cattolici stuprano gli esseri umani finché sono bambini, così da costruire tante fobie e tanti traumi psichici che questi bambini non avranno più la forza per cogliere dall'albero della vita, non avranno la forza per costruire la loro consapevolezza, non avranno la forza per aggiungere consapevolezza a consapevolezza, non avranno la forza per costruire il loro potere di essere, non avranno la forza per sommare il potere di essere al loro potere di essere, non sapranno tessere la loro vita, né sapranno costruire la piccola atropo che sempre spinge per crescere dentro di loro. Notte nera, notte nera. Quanto erano dolci i tuoi terribili figli davanti all'orrore che ha fatto tremare gli dèi, eppure Tifone non ha scosso le fondamenta del mondo. Moire, assisteteci nel nostro assalto al cielo, assistete la nostra rabbia, che la costruzione della vita sia atto di imperio, d'esistenza, e non uno strisciare nel fango per nessun essere figlio di Era. Ma beate, di cuore benevolo, d'animo mite, atropo e la chiesa di Cloto, a me venite figli di padre illustre, aeree invisibili, immutabili, sempre indistruttibili, che tutto donate, che togliete necessità per i mortali. Che la vita sia, che gli esseri figli di Era si aprano la vita verso l'infinito, nonostante l'orrore di morte che sta attanagliando il genere umano. Atropo, Cloto, Lachesi, svegliate gli dèi entro il cuore degli uomini, che inizino a tessere il loro futuro, anziché trascinare la loro vita nel fango. Coraggio, guerrieri. Atropo, Cloto e Lachesi nutrono ogni sforzo che vada a costruire la vita. Pertanto, evochiamole con forza. Le nostre parole siano un richiamo che risvegli gli dèi e il cuore degli uomini. Uniamoci al coro degli orfici e anche noi con voce di tuono evochiamo. Moire infinite, care figlie della notte nera, dei molti nomi, ascoltate me che prego, voi che abitando presso il lago celeste, dove l'acqua candida per il colore notturno scaturisce nell'ombroso fondo lucente nell'antro di belle pietre, volate sulla terra infinita di mortali, da dove avanzate verso la stirpe mortale che nutre opinioni, vana nella speranza, coperta di lini purpuri, nella piana fatale, dove l'opinione guida il carro che percorre tutta la terra, verso la meta della giustizia, della speranza e degli affanni, e dell'antica legge e dell'infinito potere retto da buone leggi. La Moira solo infatti osserva nella vita, nessun altro degli immortali che occupano le cime dell'Olimpo nevoso e l'occhio perfetto di Zeus, poiché quanto ci succede tutto sanno le Moire e la mente di Zeus continuamente, ma beata di cuore benevolo, d'animo mite, Atropo, Cloto e Lachesi, a me venite, figlie di padre illustre, aeree invisibili, immutabili, sempre indistruttibili, che tutto onorate, che togliete le necessità per i mortali, Moire esaudite le mie sante libagioni e le preghiere, e con volontà propizia venendo agli iniziati liberatrici di mali. È finito il canto delle Moire che Orfeo ha tessuto. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. E questo per oggi che vi ho raccontato è tutto. Gli uomini che non esprimono gli dèi dentro di loro sono uomini malati, uomini che non sanno percepire il mondo, che non sanno percepire le voci del mondo, che hanno chiuso le loro orecchie o che sono stati costretti a chiudere le loro orecchie. Ebbene, davanti a loro noi non abbiamo scelta, noi possiamo solo alzare la nostra antenna affinché le persone che hanno ancora la sensibilità, la percezione del mondo, la capacità di vedere il mondo come un ente vivente, come un ente consapevole e cosciente, possano sentirsi non sole, ma possono sentire che altre voci stanno parlando e chiamando gli dèi e che questa voce si sta alzando ogni giorno di più. Se 10 anni fa avessimo detto che sarebbe rinato il paganesimo, nessuno l'avrebbe mai detto. Oggi, in quasi ogni paese europeo, c'è una grande o piccola organizzazione pagana, uomini che stanno chiamando gli dèi, che era assolutamente immaginabile che ciò avvenisse. Ebbene, questo processo che è in corso è un processo assolutamente ineluttabile. Ok, mi mancano circa 10 minuti di trasmissione. Chiudo qui con gli ineorfici, chiudo qui con i discorsi di oggi e attacco i telefoni. In caso che i telefoni non suonassero, mi prendo la rassegna stampa di... Tanto sapete che ho una rassegna stampa arretrata di mesi, mesi e mesi che non vi ho più fatto, ho un sacco di cose. Ho messo alcuni indici. A proposito, sapete cosa ho trovato oggi guardando la rassegna stampa? Ho trovato la prima sentenza del 1992 di assoluzione, indovinate di chi? Di quel mentecato criminale che si chiama Faraon e della sua banda dell'Aris, di Don Gomiero di Donà, insulti che fecero alla libertà religiosa. Ce l'ho ancora qua, 24 marzo 1992. Vabbè, cosa volete fare? Uno che tiene, tiene tutto. Bene, ho una serie di notizie stampa sul disagio sociale, al limite vi leggerò qualcosa di quello. Allora, mi bevo un goccio e poi diamo via alle telefonate, che è il numero 049 600 600 e 049 600 838. E ora qualcuno. Pronto? Pronto?
Ciao, sono William.
Ciao!
Ciao, come va?
Bene? È lontano la radio un pochino.
Come?
Hai la radio accesa?
Ma ho abbassato del tutto, eh.
Ah sì, va bon, dai.
Si sente male?
Sì, ok, perfetto. Non
Pronto?
fischia più, pronto?
Pronto,
devi sentirmi. Ok, vai. Sì, ti sento, ma devo cambiare. Tu parla pure.
Cambio, vado dal telefono dall'altra parte.
No, no, parla pure e io non ti rispondo. Vai.
Ah, ho capito. Ascoltami. No, ho trovato un po' di articoli. Ne ho trovato uno oggi su un sacerdote che è appena andato in pensione, Don Alvise.
Sì, vai, tranquillo.
Tanto per farei capire un po' come iniziano, no? Dice, in questi 20 anni la società è cambiata molto, si nota sempre di più la differenza tra gli anziani e le persone che hanno conosciuto la fame, la miseria, le privazioni della guerra e i giovani che non sanno e non vogliono soffrire. Chi è che vuole soffrire? Poi,
Certo.
già, il benessere ha cambiato le persone, le rese più deboli. Molte delle nuove malattie derivano dal benessere, che è positivo finché si ha la salute, ma che distoglie dalla sofferenza. Cioè, e lui negativo. Il fatto che distoglie dalla sofferenza il benessere, questo in poche parole, questo è il pensiero suo. Un altro articolo che ho trovato ieri, non so, la Maria Teresa di Calcutta, che ospedale lavorava, è quello di Calcutta, giusto?
No, avevo una rete.
Pronto?
Pronto, avevo una rete.
Come?
Avevo una rete di ospedali. Che
Ah.
non erano ospedali, erano dei campi di morte.
Sì, no, perché so che all'ospedale di Calcutta, non so se sia anche il suo, insomma c'è dove lavorare lei, ci sono almeno 30, ma potrebbero essere molti di più, forse 200 morti per incuria all'ospedale di Calcutta. Secondo i parenti delle vittime, 30 sono morti in una settimana per mancanza di ossigeno, eccetera, eccetera. Di allungare l'ospedale chiedendo intervento di autorità. L'unica misura presa finora è stata la sospensione dei ricoveri.
William,
Sì?
l'ospedale di Calcutta, se è l'ospedale nazionale, non c'entra niente con la Teresa.
Non c'entra,
No,
comunque.
anzi, lei rifiutava di portare le persone curabili nell'ospedale statale.
Beh, dai, allora diciamo che non volendo ha fatto qualcosa di buono stavolta, anche
Sì.
se non volendo. La sua intenzione non era di certo questa. Dopo ho trovato l'articolo di ieri, quello che avevo mandato in internet, giusto?
Sì.
Molestato in seminario, la Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un'inchiesta a seguito di un esposto presentato da un giovane che ha ricontattato raccontato di essere stato oggetto, che ha raccontato, scusa, di essere stato oggetto di un'aggressione sessuale da parte di un religioso quando era in seminario in Agrigento. Gli episodi al centro dell'inchiesta risalgono un paio di anni fa. Per questa ragione il giovane lasciava il seminario. Questo dice l'articolo del Mattino. Era un po' diverso da quello.
Certo.
Notizianza. Vorrei chiedere una cosa, come sono venute fuori le fotografie del rito?
Ce le ho io.
Sono venute fuori bene?
Certo.
Casomai.
Non ti preoccupare, al limite faccio le copie.
Ah, va bene.
Ciao.
Ascoltami un attimo. In settembre ce n'è un altro rito? Adesso.
Non sappiamo ancora.
Comunque mi farei sapere, insomma.
Certamente.
Va bene, grazie. Ciao.
Ciao.
William, mi dispiace, ma il tuo telefono entrava in sintonia con la radio e fischiava moltissimo. Comunque sì, io ho tutte le fotografie di tutti i riti che abbiamo fatto finora. Chiaramente le persone sono prese alle spalle in modo che si faccia, mantenga la riservatezza delle persone, però ho la documentazione fotografica. Chiaramente non la do a nessuno se non a quelle persone che hanno cambiato e che hanno partecipato al rito, insomma.
Pronto?
No, ti prego. Devo mettere giù, sai. Ciao. Pronto? Ciao.
Ciao. Voglio rivolgermi a quella persona meravigliosa che è intervenuta oggi alla trasmissione dalle 1 alle 15. E mi riferisco a quella persona che ha una cultura veramente seria in quello che è la civiltà greco-romana.
Io non ho ascoltato quella trasmissione.
Mi dispiace, Claudio, perché veramente ha fatto un intervento che io assolutamente non saprei ripetere neanche cercando di riassumere, perché ha toccato dei punti molto precisi e delicati in quello che è la cultura, la civiltà greco-romana, che penso sia modestamente indispensabile per noi altri, penso.
Sì, questo Claudio, indubbiamente.
E tu sai benissimo di quale persona sto parlando, quella che volevo conoscere.
Ho un'idea, sì, ho capito, forse è Paolo da Bassano, ma...
Sì. Che ha un modo semplice di esprimersi,
no,
ma...
ha un modo emozionale, cioè lui gli dèi li sente dentro, capisci?
Ecco,
per cui è chiaramente per lui sono emozioni queste.
Ecco, ma quello che è più interessante anche, a prescindere dal paganesimo, lui ha una cultura che serve anche a me, che sono agnostico, che sono una persona qualsiasi della strada, ma che mi fa comprendere l'altezza della civiltà greco e romana, che mio padre modestamente conosceva abbastanza bene il greco e il latino, avendo fatto degli studi classici, e me lo vedo ancora davanti mio padre che mi diceva ogni tanto i detti in latino e in greco, no?
Sì.
E sentendo questa persona mi affascina molto, e te l'ho detto ancora, vorrei conoscere questa persona, e le faccio molto i complimenti particolari per quello che ha detto oggi, perché è stato così esauriente, convincente e soprattutto oggettivo e aggiornato in quello che è tutta la mitologia greca, ma anche soprattutto la storia e la mitologia greca, tutte e due. Cioè, la completezza veramente della cultura, ancora me ne congratulo forte, va bene, Claudio?
Ciao. Allora, io devo chiudere qui la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Naturalmente vi do appuntamento per giovedì prossimo, dove ci sarà Francesco, e poi verrò ancora io l'altro giovedì. Allora, mi spiace per le telefonate, non le posso più prendere. Una cosa devo dire, ricordatevi che noi parliamo di religione, cioè ciò che noi sentiamo sono gli dèi, non sentiamo le civiltà antiche, romana, greca o egiziana o basca o lituana, cioè, ma sentiamo il respiro degli dei. Il respiro degli dei va letto culturalmente nella situazione in cui si sta vivendo. Noi non vogliamo ricostruire la civiltà dell'antica Roma o la civiltà dell'antica Grecia, ma vogliamo riprendere quello che è il respiro degli dei, cioè il paganesimo antico, soltanto che chiaramente riprendendolo non lo riprendiamo ai tempi di Roma, ma lo riprendiamo nella società moderna, cioè nella società attuale. Per cui sì, venga il respiro degli dei antichi, le nostre emozioni, cioè perché le abbiamo dentro, però ricordatevi che noi le costruiamo adesso per il futuro, non riproponiamo il passato, però del passato guardiamo cosa possiamo prendere, perché noi siamo pagani politeisti, siamo costruttori del futuro, non siamo gli idioti cristiani che vanno a stuprare i bambini solo perché gli ha insegnato il loro Dio. Se un nostro Dio dovesse dirci qualcosa che a noi non ci va, lo prendiamo a calci in culo, tanto per essere chiaro, come Zeus ha cambiato il suo destino, così anche noi abbiamo la forza di cercare, se non ci riusciamo, di cambiare il nostro destino. Ciao a tutti, io sono Claudio Simeoni, meccanico, presidente Stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio numero di telefono e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casa Postale 53 Marostica Vicenza. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Vediamo un attimo se riusciamo a far partire qualcosa qua.